Ave Maria, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti a questa puntata di Storia della Chiesa. Cari amici, ricorderete che avevamo parlato di Papa Giulio II della Rovere, grande Papa di inizio Cinquecento, che avevamo sottolineato come conduce soprattutto una grande azione politico-militare. Questo era quanto era emerso la volta scorsa. Un'azione politico-militare che è stata spesso storicamente fraintesa e che ha addirittura a volte scandalizzato alcuni. Questo Papa soldato, guerriero, che si copre d'acciaio, che partecipa alle battaglie, che interviene agli assedi, che entra nelle città appena conquistate, addirittura in un caso non aspettando che si aprano le porte, ma passando dalla breccia aperta nelle mura. Quindi un papa con pochi eguali e nell'età moderna mi sentirei di dire l'unico papa che ha così quasi fisicamente in prima persona preso parte a campagne militari. Eppure l'azione di Giulio II non fu né sterile né sbagliata, al contrario. Di fatto il suo impegno politico aveva un chiarissimo punto, diciamo, di riferimento, una chiarissima stella polare, cioè la libertà della Chiesa, innanzitutto, da un controllo troppo forte dei potentati che minacciavano la Chiesa stessa, soprattutto Spagna e Francia, ma in subordine anche Venezia o anche l'impero asburgico, che erano sempre in grado di entrare in contenzioso con la Chiesa. Quindi la libertà della Chiesa da un potere eccessivo delle grandi potenze che miravano al controllo, all'egemonia sull'Italia. Secondo elemento era la libertà dell'Italia, cioè il famoso grido fuori i barbari, che è diventato simbolico del pontificato di Giulio II. Fuori barbari perché appunto Giulio II intuisce che la libertà della Chiesa non poteva essere garantita solo dalla indipendenza dello Stato pontificio, ma in qualche modo esigeva che l'Italia stessa fosse libera e quindi che non crescesse troppo dentro l'Italia la potenza di nessuno Stato, sia locale sia straniero. E questo principio era stato il principio geopolitico che in fondo ha sempre guidato il papato già dai tempi più antichi, evitare che un'unica potenza controllasse il sud Italia e il nord Italia. Era essenziale alla indipendenza della Chiesa, alla sua relativa autonomia, questo balance of power, come dicono gli inglesi, bilancia delle forze, del potere fra le potenze presenti in Italia, per evitare l'egemonia di un'unica potenza che avrebbe facilmente potuto schiacciare o comunque limitare la libertà della Chiesa. Questa è quindi la bussola politica del pontificato di Giulio II, perseguita con chiarezza, con lucidità, con inesauribile energia. Era un uomo dal carattere fortissimo, vigoroso, che sapeva decidere e non aveva esitazioni quando iniziava un'impresa. E l'equilibrio, la saggezza di questo Papa si videro in particolare dopo la grande sconfitta di Venezia ad opera della Lega di Cambrai, la più grave sconfitta della storia di Venezia. Dopo la quale però il Papa, anziché infierire, fa il contrario, cioè torna a in qualche modo avvicinarsi a Venezia, rimuove le censure ecclesiastiche che c'erano, accetta l'omaggio che gli ambasciatori veneziani gli porgono in ginocchio a Roma, insomma ristabilisce una certa alleanza e pace con Venezia. Questo perché? Perché già si era accorto di come i francesi, vecchi alleati e vincitori, i veri grandi vincitori contro Venezia, stanno minacciosamente incombendo sull'Italia stessa. stanno premendo in modo ricattatorio, diremmo, contro il papato, minacciando in qualche modo scismi. La minaccia più tipica e più ricorrente da parte dei re cattolici, cinquecenteschi, seicenteschi, minacciare scismi appena la Chiesa entrava in urto con loro, una minaccia che già solo in quanto tale è un grave peccato, cioè un re cattolico che minaccia il Papa di fare uno scisma se il Papa non cede su un preciso punto nel confronto di questo Stato. Voi capite la gravità immensa di questi atti, che erano continui, erano molto comuni da parte della Spagna, della Francia, ovviamente. Dunque, dicevo, il primo pilastro l'abbiamo chiarito: libertà della Chiesa e fuori i barbari. Ma nel compiere queste azioni, anche un'attenzione al ristabilimento nello Stato pontificio di un effettivo potere centrale, solido, del Papa stesso. Si può dire che in un certo senso con Giulio II nasce la figura di quello che sarà chiamato il Papa Re, cioè di quello che sarà chiamato nei secoli successivi il Papa Re, ovvero il Papa che non è solo pontefice supremo della Chiesa Cattolica Universale, Chiesa Cattolica Romana, ma anche re di un piccolo stato dell'Italia centrale. Questo doppio, lasciatemelo chiamare così, doppio cappello, cappello di guida spirituale di tutta la Chiesa sparsa nell'intero mondo e al tempo stesso principe di un piccolo medio stato dell'Italia centrale, sono un po' una realtà che nella sua pienezza viene inaugurata da Giulio II. E ovviamente anche su questo i nemici della Chiesa, i luministi, i massoni, i liberali ottocenteschi, i risorgimentali, hanno molto marciato. L'attacco contro l'idea che il Papa possa essere non solo autorità spirituale, ma abbia anche un suo piccolo regno, che governa, in prima persona direttamente, è sempre stato usato come fatto dai nemici della Chiesa contro la Chiesa, come se fosse uno scandalo che la guida della Chiesa cattolica abbia anche un suo regno. E naturalmente questa polemistica anticattolica è durata fino appunto ai tempi nostri, direi che è viva ancora oggi. C'è chi contesta ancora la sussistenza del microscopico Stato della Città del Vaticano. Ma soprattutto nell'Ottocento fu usata come critica per giustificare l'assalto alla Chiesa compiuto dai massoni piemontesi e in generale dalle massonerie internazionali europee contro la Chiesa. Si attaccava la Chiesa e si rubavano i possessi legittimi della Chiesa, prima la Romagna, poi le Marche, poi l'Umbria e infine anche il Lazio, affermando addirittura che in questo modo si aiutava la Chiesa, le si toglieva l'impedimento, il fastidio di avere uno Stato da gestire, con tutte le complicatezze che questo portava, con le difficoltà, col brigantaggio, con le guerre, con le enormi tensioni che avevano segnato sempre 19 secoli di storia della Chiesa. Ma questa critica è un sofisma, è una menzogna. In realtà, il piccolo stato della Chiesa, che Giulio II con tanta energia si impegnò a difendere, aveva un significato enorme e anche spirituale. Perché? Perché era una salvaguardia straordinaria e senza eguali proprio dell'indipendenza spirituale della Chiesa stessa. Sarà proprio uno storico cinquecentesco Guicciardini, storico fiorentino, e forse il primo storico moderno italiano in un certo senso, grande storico, a sottolineare questo aspetto, che se il Papa perdesse il suo piccolo regno, ben presto anche il suo potere, la sua potestà spirituale potrebbe essere facilmente messa a repentaglio. Cioè un laico, un Guicciardini, riconosce quello che è un'evidenza assoluta, che il potere temporale è una salvaguardia del potere spirituale. E Giulio II quindi è importante nella storia della Chiesa per tanti motivi, ma soprattutto per quello che abbiamo appena richiamato. È il più lucido pontefice, almeno fino a questo momento, che capisce il significato della lotta che la Chiesa conduce. E dopo la pacificazione con Venezia, inizia in Italia una seconda fase in cui i francesi, nella loro tracotanza, si rendono invidia a tutti. Firenze torna ai Medici, e dopo la cacciata dei Piagnoni di Savonarola, che erano filo francesi, grazie agli spagnoli, Firenze torna ai Medici e si ha un moto di ostilità verso i francesi, con la discesa in Italia di 20.000 lanzichenecchi svizzeri che combattono e sconfiggono l'armata francese, la quale ben presto è obbligata a affrettarsi verso le Alpi, i passi alpini, per tornare in Francia. Quindi di fatto la Francia alla fine viene sconfitta e in qualche modo obbligata a lasciare buona parte della penisola italiana. Questo è un elemento più importante del pontificato di Giulio II, ma non è l'unico. Abbiamo almeno altre due grandi, o meglio, direi tre grandi azioni da ricordare. La prima, la lotta durissima che fa per rendere sicuro lo stato della Chiesa. Lo stato della Chiesa non aveva solo nemici esterni che lo insidiavano incessantemente, ma anche nemici interni, cioè era effettivamente terra di brigantaggio e realtà non priva di problemi. E contro il brigantaggio, Giulio II opera con estrema decisione. Intuisce che è importante anche la pace interna. Mentre compie queste azioni, si hanno altri eventi tragici. Il primo è dovuto al fatto che, con Giulio II impegnato ancora in Nord Italia nelle campagne militari, i cardinali francesi, soprattutto francesi, convocano un concilio ecumenico, fra virgolette, un concilio di fatto scismatico, e lo convocano a Pisa. È stato chiamato anche Pisano II, perché a Pisa c'era già stato un importante concilio scismatico durante il grande scisma d'Occidente. E questo concilio pisano di fatto è un fallimento, perché pochissimi cardinali e prelati, per lo più francesi, si riuniscono. Il popolo di Pisa insorge, non lo vuole accettare, chiude il Duomo alla presenza dei cardinali scismatici. Ben presto questo concilio finisce nel nulla, si sposta di città in città fino a rifluire in Francia e poi scomparire appunto nel nulla. Ma qual era il senso di questo concilio? Era un ulteriore ritorno del conciliarismo. Il conciliarismo era la piaga terribile che rimane nella Chiesa dopo il grande scisma d'Occidente, e da lì in poi tutti i papi, all'atto della loro elezione, venivano eletti a condizione che firmassero, riconoscessero una capitolazione, cioè prima di essere eletti dovevano riconoscere una capitolazione, ovvero dovevano sottomettersi in qualche modo al concilio, impegnarsi a convocarlo, con una certa frequenza temporale. E insomma, in sostanza, riconoscere che la Chiesa era bicefala, aveva due autorità, il Papa e il Concilio, cosa che è chiaramente assurda e che non era di per sé teologicamente accettabile. Ma tutti i papi, dopo Costanza, potevano essere eletti in sostanza solo se accettavano questa capitolazione, cioè se accettavano di impegnarsi a convocare il Concilio. Poi, dopo l'elezione, tipicamente i papi successivi al Concilio di Costanza, quindi Martino V, Eugenio IV, eccetera, eccetera, appena eletti, di fatto cancellavano le capitolazioni promesse prima dell'elezione, atto legittimo perché una volta eletti acquisivano un'autorità assoluta che li poneva anche al di sopra di qualunque legge o promessa accettata prima dell'elezione. E Giulio II si era impegnato in effetti in una capitolazione molto dura, molto severa verso di lui per poter essere eletto. ma l'aveva poi ovviamente non rispettata. Quindi c'era un po' questo gioco delle parti, concilio che elegge, che chiede una capitolazione e chiede una svolta conciliarista, il Papa che deve essere eletto che la concede, se no non poteva prendere i voti, e appena eletto iniziava il tira e molla fra concilio e appunto Papa. Questo concilio pisano ha poca importanza, però è un sintomo molto grave perché non viene lanciato senza coinvolgimento anche della corte francese. E è un brutto segno della crisi che sta scuotendo dalle fondamenta tutto il continente europeo e tutta la Chiesa europea. Siamo in un'età di crisi terribile, siamo a fine 400, inizio 500, sono gli anni del pieno Rinascimento, Rinascimento trionfante, gli anni di Lorenzo il Magnifico, anni purtroppo atroci, dietro. L'abbiamo già detto più volte, ma ricordiamolo sempre, dietro l'effervescenza culturale e artistica si nasconde una crisi che ha pochi eguali della fede cristiana, una grandissima crisi della vita di pietà, una crisi degli ordini religiosi, una crisi di fervore, una crisi del clero, veramente una crisi che è terribile dover descrivere. E il Concilio è vero che è scismatico e falso, ma è anche vero che è indice di questa profonda crisi, che ha portato ormai tutti i principi a guardare con certa indifferenza anche al potere papale. E Lutero a questo punto è dietro l'angolo, non dimentichiamolo, 1517 affronteremo il dramma della riforma luterana. Quindi voi capite che Lutero non arriva nel nulla, nel deserto, nel caso, ahimè, arriva in un contesto di degrado senza precedenti della Chiesa cattolica, perché dove i re minacciano scismi a ogni piè sospinto, dove i cardinali organizzano concili scismatici senza alcun timore, beh, chiaramente c'è una crisi molto profonda. Oltre al conflitto col Concilio Pisano e in risposta a questo concilio scismatico, Giulio II convoca il Concilio Lateranense V, un concilio a cui tiene moltissimo, su cui ha investito moltissime energie, ma di fatto che si svolge, ma che non ha un contenuto particolarmente importante, così come non ebbe una partecipazione estremamente ampia. Nel concilio, di fatto, vengono ribadite alcune condanne, per esempio ribadita la condanna del Concilio Pisano, e vengono compiuti una serie importante di atti canonistici, ma non ci sono aspetti dottrinali o di riforma della Chiesa troppo marcati. È un concilio quindi che non lascia tracce troppo profonde, troppo importanti. E aggiungiamo una cosa: se un limite si vuol trovare al pontificato di Giulio II, il limite è proprio questo, che in effetti, poiché la crisi che abbiamo descritto è enorme e da lì a pochi anni esploderà. Giulio II lascia la vita e muore nel 1513 e chiaramente pochissimi anni dopo, 4 anni dopo, scoppia la catastrofe dello scisma luterano. È evidente che poteva e forse doveva avere un po' più coscienza, oltre che dei grandi obiettivi politici che giustamente persegue, anche delle riforme della Chiesa che era necessario ormai attivare, iniziare, che invece anche lui non riesce a far decollare con l'energia che sarebbe stata necessaria. Non aveva la tempra di un San Pio V, per capirci, era un geniale uomo di potere, ma senza quella capacità di capire che nella Chiesa comunque l'elemento di fondo che va custodito più di ogni altro è la forza, il valore, la tensione spirituale positiva del clero, dell'episcopato, della gerarchia, affinché veramente la santità possa dispiegarsi. E questa è forse l'unica mancanza vera, grossa di Giulio II. Non ci fu una sensibilità sufficientemente marcata e decisa verso la riforma dei costumi e della Chiesa. Altre tragedie che accadono durante il suo pontificato, la fase finale, è quella della violenza spaventosa che i francesi scatenano in Nord Italia, mentre si ritirano e vengono sconfitti dagli svizzeri, violenti ovunque, in particolare a Brescia. Brescia fu una città martire dell'occupazione francese. Brescia venne messo a sacco e, con innumerevoli morti, ruberie, stragi, violenze di ogni tipo. E gli storici narrano che le soldataglie francesi arrivarono a trucidare letteralmente anche religiosi e sacerdoti fin dentro le chiese, fin ai piedi dell'altare, così come si videro madri e bambini anche piccoli trucidati lungo le strade nella città di Brescia. Brescia subì un sacco orribile, e orribile come quello che, peraltro, un altro popolo che aveva un grosso ruolo in Italia, cioè gli spagnoli, che avevano il regno di Napoli, compirono vicino a Firenze. Abbiamo detto che la Spagna libera Firenze e riporta al potere i Medici, ma prima di questa liberazione di Firenze, viene messa a sacco Prato, una città posta a, penso, una trentina di chilometri da Firenze, città industriale oggi. A Prato gli spagnoli si danno a un saccheggio spaventoso. Muoiono 4.000 pratesi, ma vengono compiute violenze anche sulle donne indescrivibili, che non si possono riferire. Quindi fu massacrata Prato al pari di Brescia. E su questi due terribili sacchi io mi permetto di dire alcune cose che hanno un fine preciso: evitare la famosa idealizzazione del passato. Sia i soldati spagnoli che francesi hanno per lo più battezzati, cristiani, cattolici, c'erano anche divisioni di mercenari di altri paesi, però in sostanza erano tutti membri della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Non c'era ancora la frattura fra protestanti e cattolici. E quindi dei cristiani, dei cattolici, dei battezzati che magari frequentavano la Santa Eucaristia, il Santo Sacrificio della Messa, attaccano, saccheggiano, distruggono, uccidono sacerdoti, monaci, violentano le donne, uccidono i bambini in paesi che sono di fede cristiana come il loro. E questo è un grande scandalo che fa capire come la fede era sì l'elemento unificante tutto il continente, era sì presente ovunque, ma al tempo stesso era in molti una fede estremamente debole, superficiale e anche assente, perché non è pensabile che un esercito di buoni cristiani, ancorché non santi, compia le cose che hanno compiuto Spagna e Francia a Brescia e a Napoli, a Prato, per non parlare di altri 1.000 eccidi che accadevano durante queste guerre. Cioè, quello che accadeva durante le guerre andava oltre ciò che sarebbe normale. La guerra è sempre violenta e porta distruzione. Un conto è combattere soldati nemici, un conto è trucidare un sacerdote dentro la chiesa, appoggiato sull'altare. Chiaramente sono due atti molto diversi. Questa amarezza delle distruzioni di Brescia e Prato che ho dato serve a capire come sia, lo diciamo 1.000 volte, ma va detto anche questa volta, un'estrema ingenuità. Solo un'estrema ingenuità permette di spiegare come mai tante persone, vedendo la crisi attuale del cristianesimo e della Chiesa cattolica in particolare, con grande nostalgia pensano ai tempi in cui la Chiesa trionfava, la fede cristiana era universalmente diffusa. No, non è così. Purtroppo, anche nel Cinquecento e anche in ogni altro secolo, c'erano sì buoni cristiani, ma c'erano anche cristiani pessimi o persone senza fede che si comportavano come dei barbari. Quindi stiamo attenti a non pensare che la crisi, o che viviamo noi il presente, sia qualcosa di assolutamente nuovo. In realtà lo è per molti motivi, ma che la crisi della fede attuale sia una cosa che non ha precedenti. No, si può dire che la Chiesa abbia sempre vissuto un dramma terribile fra le tante persone, tiepido dalla fede molto superficiale, e le poche che effettivamente si santificavano. Bene, Lasciamo questi aspetti geopolitici e concludiamo Giulio II con alcune importanti osservazioni. La prima, Giulio II come mecenate e amante dell'arte. Ebbene, fu uno dei più grandi pontefici in questo senso, un pontefice straordinario, di grande cultura, innamorato della cultura e della bellezza, che ha dato alla Chiesa e al mondo, che dando la Chiesa lo dava al mondo, alcune delle cose più grandi, più alte, mai raggiunte in campo artistico dall'uomo stesso. È a lui che dobbiamo l'invito a Roma di Bramante, il grande architetto, con l'ordine di progettare una nuova grande basilica di San Pietro a Roma. E sotto Giulio II, sotto il suo occhio attento e il suo polso di ferro molto deciso in tutto ciò che faceva, inizia nel 1506 la costruzione della Basilica di San Pietro a Roma, la chiesa praticamente più grande del mondo, con i suoi 24.000 metri quadrati, le cinque navate, l'immenso respiro delle sue volte, insomma, ciò che tutti conosciamo come quel miracolo di bellezza, di ordine, di sublime grandezza che San Pietro di fatto manifesta. E senza la forza immensa e la decisione di Giulio II, forse un'impresa così grossa sarebbe stata rimandata di molto. Ricordiamo che si giunge all'idea di costruire un nuovo tempio perché la vecchia chiesa vaticana, molto antica, a navata unica, semplicissima, molto povera, ma gloriosa perché aveva per millenni ospitato la chiesa, l'assedio di Pietro, era cadente, era molto vecchia e stava praticamente cadendo e si decide di abbatterla per fare una nuova chiesa effettivamente grandiosa, San Pietro. E la cosa tragica è che la vecchia chiesa, è vero che era artisticamente nulla di speciale, è vero che non era ormai più sicura, era quasi cadente, ma era al tempo stesso un simbolo straordinario di tutto ciò che la Chiesa era stata per 1500 anni. Poteva essere custodita in qualche modo nelle sue murature, quasi come una nuova santa casa in piccolo, poteva essere sottoposta a un attento inventario e riproduzione di tutte le sue iscrizioni, lapidi, manufatti, insomma, rappresentazioni artistiche che nel corso dei secoli l'avevano scolpita, invece fu demolita senza custodire alcunché i tanti tesori che raccoglieva sulle sue mura. Fu una sorta di scempio barbarico, incredibile. È vero che sorse quindi questa grandiosa cattedrale di San Pietro, ma la vecchia basilica era talmente carica di gloria che semplicemente buttarla giù fu un atto a suo modo un po' barbaro. Oggi probabilmente faremmo altre cose. E detto ciò, San Pietro viene costruito, o meglio, si inizia la costruzione con spese immense, ingentissime, ma mentre fa costruire San Pietro, che è un miracolo che stupì il mondo e stupisce tuttora il mondo, Giulio II ha una strategia culturale, non è che fa una San Pietro quale quella che appunto noi conosciamo, che peraltro è un ritocco in negativo del progetto originale di Bravante. Bravante aveva progetti ancora più grandiosi, poi di fatto si decide di ridurre molto tutta una serie di interventi che lui aveva progettato. Quindi la tragedia è che anche la San Pietro attuale, con tutta la sua grandezza, non era ancora al livello di ciò che sulla carta Bramante aveva immaginato. Ecco, provate a immaginare cosa sarebbe stata San Pietro se si fossero realizzati i progetti di Bramante in modo millimetrico. Ma San Pietro non è fatta come è fatta e con queste dimensioni portentose per caso. Anche qui Giulio II ha una strategia geniale, che è questa. La Chiesa, per quanto in crisi, unica realtà soprannaturale presente sulla terra, corpo mistico di Cristo, deve manifestare la sua grandezza anche attraverso la magnificenza la bellezza, la grandezza degli edifici più importanti per la sua stessa identità. E quindi che la basilica più importante della cristianità sia così fastosa, così bella, così solarmente luminosa e soggiogante per il suo splendore, non è senza significato, è una cosa più che corretta. La Chiesa è il corpo mistico di Cristo, è giusto che l'edificio più importante che la rappresenta sia l'edificio più grandioso che mai mano d'uomo abbia costruito. La grandiosità di San Pietro ridonda a maggior gloria di Dio. E dunque questa scelta di Giulio II si mostra profondissima anche sul piano culturale e teologico. Ma oltre a Bramante chiama Michelangelo e Raffaello Santi, cioè il genio della pittura e della scultura michelangelesco e il genio della pittura Raffaello Santi. Michelangelo compie molte opere, scultore e non, ma l'opera che più di un'altra è dovuta ricorda il suo nome, è la Cappella Sistina. Un'opera di una grandiosità unica, come complessità anche tecnica realizzativa, dove Michelangelo, in condizioni disperate, steso su tavolacci con i colori che lo macchiano, gli cadono in faccia, con una luce magari non sempre ottimale, dipinge in diversi anni, impiega qualcosa come 4 anni a dipingere la Cappella Sistina, le 243 figure che compongono tutta la Sistina. Un'opera che in un certo senso non ha eguali nella storia della pittura e che è un merito estremo di Giulio II aver portato a compimento. È Giulio che vuole Michelangelo, è Giulio che riesce con il suo carattere fortissimo a spingere artista Raffaello Sanzio, che giunge ancora giovanissimo, poco più che ventenne a Roma, e qui la sua arte raffinatissima e sopraffina dà vita a alcune delle opere più importanti dell'intera storia della pittura. Quindi il mecenatismo di Giulio II fu straordinario e, come ben vedete, andò a vantaggio non solo della Chiesa, non solo di Roma, non solo del Papa, ma del mondo intero, perché le tre cose che ho nominato, San Pietro, Michelangelo, Cappella Sistina, Raffaello Sanzio, da sole basterebbero a far comprendere come la Chiesa è stata per 2000 anni praticamente la fonte suprema del bello artistico a ogni suo livello. Giulio fu nepotista, ma in modo moderato rispetto al vizio diffuso alla sua epoca. E nel complesso, il giudizio che gli storici possono dare sul suo operato è comunque ampiamente positivo. Perché in un'epoca tragica e difficilissima per l'Italia e per Roma, riuscì con il suo carattere indomabile, la sua forza, la sua decisione, la sua energia, riuscì a manovrare in modo saggio e decisivo per il lungo cammino di rinascita della Chiesa che si compirà soprattutto dopo il Concilio di Trento. Quindi è dalla sua azione in ultima istanza che parte quel processo che poi riuscirà nel corso di un secolo circa a far rinascere in tutta la sua bellezza, in tutto il suo splendore, la Chiesa cattolica. Io con questo vi saluto, vi ringrazio per aver partecipato a questa trasmissione di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa, e la prossima puntata vi invito a essere presenti perché affronteremo il pontificato di Leone X e quindi anche il dramma della riforma protestante. Ave Maria e Santa Domenica a tutti.